www.redijo.it e la storia continua. Storielle milanesi, quella di Slargafià, cioè sarebbe quella delle pasticche alla menta. Ecco il racconto del quale la Carlotta fu protagonista e fece il giro delle nostre colline commuovendo un po' tutti. La Pasqua quell'anno cade il 20 di aprile. La Carlotta, come ne sentì l'annuncio il giorno dell'Epifania, subito dopo il Vangelo della Messa Bescantata, si prefisse uno scopo solo: per fare una santa Pasqua al Carlò, un giovanottone violento e blasfemo, che preferiva il cold di l'œil fresco della Gesa e il viveva in peccà mortal, perché non frequentava le pratiche religiose. La Quaresima ebbe inizio il 9 di marzo. La Carlotta ebbe il modo di avvicinare Baltrescan il venerdì prima, e mentre il giovanotto la faceva oggetto di pesanti allusioni che la facevano arrossire fino alla radice dei capelli, riuscì a fargli promettere che sarebbe andato a sentire la prima predica della Quaresima. Il pomeriggio della domenica del 9 marzo il Carlò si fece vedere nei pressi del sagrato, ma invece di entrare in chiesa andò in Del Burlone e là si ubriacò. La Carlotta non si diede per vinta e il venerdì antecedente alla domenica della Samaritana trovò il modo di accostare il giovanotto sotto il portico della stalla. Stranamente il Carlò la lasciò parlare e lei, incoraggiata dal silenzio di lui, gli disse che il Signore aspettava anche il Carlò al pozzo della Divina Grazia, come aveva fatto con la Samaritana. Dopo un po' lui la zittì e la piantò in asso con uno sconcio gestaccio che la lasciò mortificatissima ed offesa. Al quaresimale il Carlò non si fece vedere. Per la domenica di Abramo, alla Carlotta, non fu possibile ripetere al giovinastro l'esortazione e a ravvedersi, perché il Carlò era stato mandato dal conte in una tenuta di Oreno per preparare assieme ad altri contadini un vasto appezzamento di terreno per una nuova, importante piantagione. Invece, il venerdì antecedente, la domenica del cieco, nato fu lui che la vide nel pozzo e la chiamò. La ragazza trasalì e si fermò di botto. Egli chiese: «Quanti anteghet?» Ella rispose molto timidamente: «30». E poi aggiunse tutto d'un fiato: «Domenica, alla quarta della Quaresima, un signor la del vie c'è il cieco nato e le è pronta derviti anche a te». Poi scappò sopraffatta dell'emozione. Al pomeriggio della domenica del cieco, il Carlò entrò in chiesa e si appoggiò a una pila dell'acqua santa. Siccome tutti lo guardarono come una bestia rara, uscì quasi subito, non senza prima che la ragazza lo avesse scorto, arrossendo violentemente. La settimana seguente la Carlotta non lo cercò e quindi non si videro. La quinta domenica, quella di Lazzaro, la donna, molto turbata, sentì due messe, ma non andò al quaresimale perché aveva promesso a se stessa che non avrebbe rivisto mai più quell'uomo che la scombussolava. Lui, invece, andò a quaresimare e vi rimase fino alla fine. La predica sulla morte e sulla resurrezione nella gloria dei santi lo colpì moltissimo. Uscì di chiesa, un po' rattristato per non aver visto la Carlotta, con il solito velo nero e la filotea, cioè quel libro di preghiera all'ora di moda, stretta sul petto. La domenica degli Ulivi lui l'aspettò al tabernacolo delle anime del Purgatorio. come lei voltò la scorciatoia della cassina e si trovò di fronte all'antica cappellina, lo vide all'improvviso e, atterrita più di se stessa che di lui, si girò di scatto per tornare sui propri passi. Lui la chiamò strascicando le sillabe. «Carlotta!» La ragazza si bloccò, incapace di proseguire. L'uomo la raggiunse, le posò una mano su una spalla e le chiese con voce alterata ma ferma: «Cosa ente disariette se nun du duvessun sposass?» Lei si sentì quasi mancare e il giovanotto la vide sbiancarsi in viso mortalmente. Ma la ragazza ebbe la forza di rispondergli: «Sì, mi sarei accontenta». Poi scappò, correndo a perdi fiato per la salita che portava alla chiesa. E lui rimase dov'era, felice come non lo era stato mai. Il venerdì santo si trovarono a Basaru signor, appaiati, lui dalla parte degli uomini e lei da quella delle donne. Il Carlo le cedette il passo e baciò il Cristo morto dove lei aveva posato le labbra. Il giorno di Pasqua il Carlo fece la comunione devotamente, come tutti. La confessione lo aveva trasformato. Il lunedì dell'angelo, sul tardi, la Carlotta, di ritorno dal campo, con la capia di Gain, se lo trova in casa, seduto al tavolo davanti al Baslutel del Pinchanel, intento a conversare con il padre. Ma non si sposarono. Il mercoledì, Carlo disse alla morosa che doveva andare a Seregno a riscuotere il prezzo di un manzo che aveva appena venduto e partì con tuo caretin, allegro come un ragazzo. Povera Carlotta! La vecchia mula glielo portò a casa tardissimo, accasciato sul piano del carretto con il cranio fracassato. La ragazza non morì soltanto perché non era ancora giunta la sua ora. Le donne dicevano che la poveretta l'aveva piangù tutti i lacrim de tutti i don della Brianza. Esternamente, però, nel suo immenso dolore non trapelò nulla. Solo una volta la madre la sorprese seduta in cucina sulla madia della farina, rigida come in trance, che ripeteva: «Adesso, Carlo, avvegna anche a me, insistere sempre insieme». La Carlotta rimase in casina fino alla morte della madre, avvenuta nel 1928, a 2 mesi di distanza dalla scomparsa del vecchio. Nessuno seppe dove la ragazza fosse andata a finire. Aveva accompagnato la mamma al cimitero, poi svanita nel nulla. Soltanto nel 1949 si seppe dal vecchio parroco che la Carlotta era stata accolta al Cotolengo di Torino come assistente agli innabili. È documentato anche che la Carlotta venne in gran segreto in paese il 19 di marzo del 1934, giorno della canonizzazione del fondatore della piccola casa della Divina Provvidenza. Arrivò da Milano sul landò del figlio del conte che lo ospitò a palazzo. Di primissimo mattino la poveretta si recò al cimitero con la bonne della contessina, ma dalla tomba del suo povero Carlo non c'era più nulla. Era stata inghiottita dai lavori di ingrandimento del luogo sacro. Come morì Carlo? Si sa che le aggressioni a scopo di rapina erano piuttosto rare sulle nostre colline, ma significativamente frequenti alla bassa. A quei tempi era in voga il detto: «Meda, Seren, Paine e Marianne i mantenian ul boia da Milan». www.redigio.it e la storia continua.